Iniziamo quindi lo spazio di oggi, grazie anche ovviamente alla compagna che è con noi qui in studio, parlando dell'Assemblea Nazionale che ci sarà a Napoli questo sabato e domenica, assemblea di non una di meno, due giorni tran femministi, ormai è un termine pure su questo, insomma, come dire, nuovo.
Parliamone.
Parliamone, ma diciamo è un tema da discutere, capire perché insomma da femminismo si è passato al transfemminismo. Non so se oggi ci riusciamo, adesso volevamo giusto darvi delle file, però sicuramente anche riparlare di linguaggio, degli argomenti e di temi che tratterà questa assemblea. Arricchita magari poi insomma cercheremo anche di fare altre corrispondenze, come vi dicevo anche su l'iniziativa che ci sarà, la mobilitazione insomma qui a San Lorenzo venerdì. A te anche insomma la parola per
sì. Allora io inizierei invece con la scadenza di venerdì, no? Proprio andiamo anche coi tempi.
Andiamo in ordine temporale.
In ordine temporale, no? Perché è importante che naturalmente da una nostra radio esca fuori un appuntamento che coinvolge direttamente San Lorenzo. E poi perché sappiamo tutto quello che è successo ieri al Cinema Palazzo e quindi quanto è altrettanto importante attraversare in tutti i sensi questo quartiere e fare in modo che chi ci ascolta senta proprio il bisogno di starci dentro. Allora, come diceva la compagna, sappiamo tutti quello che è successo un anno fa qua a San Lorenzo, ma anche appunto per il gioco mediatico, politico, eccetera, che ha visto Salvini e tutta naturalmente la destra cercare di strumentalizzare quello che era stato un assassinio, appunto, un femminicidio appunto di Desirée, e come naturalmente però il quartiere ha risposto in modo molto preciso e puntuale, no? Proprio per non permettere strumentalizzazioni in nessun senso, figuriamoci naturalmente sul corpo delle donne. Però abbiamo discusso anche fra le compagne, con le compagne nuda di meno, con le compagne di tutte le realtà dei centri sociali e delle associazioni che vivono ed esistono qui a San Lorenzo, e con la Libera Repubblica naturalmente di San Lorenzo, che si è fatto carico di questa iniziativa appunto di venerdì a Piazza dell'Immacolata, proprio davanti al Cinema Tibur, l'appuntamento alle 6.
Diciamo, non è un'iniziativa di una di meno il sit-in, ma c'è un'adesione.
Sì, noi ci è sembrato giusto, proprio perché non ne volevamo fare una scadenza legata solo al femminicidio, ma volevamo allargare naturalmente quelle che sono state tutte le tematiche che questa situazione tragica, no? Paurosa, ha portato avanti, sia rispetto naturalmente al discorso principale della violenza sulle donne, ma anche tutto il discorso rispetto all'uso abuso delle droghe, al fatto naturalmente delle nuove generazioni e quindi dell'adolescenza in quanto tale, come la fragilità poi viene strumentalizzata e usata, e poi naturalmente anche tutta la narrazione tossica che c'è stata, no? Nei giornali e nelle televisioni, ma non solo su questi fatti, su tutti i fatti che purtroppo riguardano questi argomenti. E quindi abbiamo detto, anche come nulla di meno, nell'insieme complessivo del quartiere, naturalmente abbiamo fatto la proposta alla Libera Repubblica, che logicamente l'ha abbracciata con grande interesse, fervore e partecipazione, no? Non vedendo naturalmente nessuna cosa manco da chiedere, no? Era sicuro che bisognasse fare qualcosa, ma dare un'indicazione, un significato differente dalla solita scadenza di ricordo, no? Di un assassinio, era importante. E quindi, anche se pensate il titolo del manifesto, del materiale che sta girando, eccetera, è "Le strade libere le fanno le parole che ci attraversano". Perché questo titolo? Perché abbiamo deciso appunto di leggere, accompagnati da musica, sax, chitarra, delle poesie, dei brani che riguardassero questi argomenti, che parlassero sicuramente di violenza di genere, però, come dicevo prima, della tossicità anche delle parole nell'informazione, quando si parla di argomenti appunto che riguardano le donne oppure i figli, che fondamentalmente riguardano la violenza, no? La violenza esercitata non solo fisicamente ma anche psicologicamente, non solo sulla donna ma su tutti quelli che sono poi i propri affetti e i propri spazi di vita. E poi naturalmente che riguardassero, visto che Desiree era un adolescente, anche quelle che sono le nuove generazioni e le problematiche che ci stanno. Quindi i testi riguarderanno questi argomenti. E infatti nel testo che mandiamo, stiamo mandando già in giro come propaganda dell'appuntamento, scriviamo: allora, un anno fa dicevamo, scendiamo in strada per rompere la paura che in questi eventi innescano, per affermare che la libertà è il frutto di un lavoro quotidiano e collettivo. E oltre ad averlo scritto, ci credevamo e continuiamo naturalmente a crederci anche oggi, è davvero. Abbiamo continuato quindi a costruire pezzetti di questo quartiere per renderlo vivo, sano, aperto. L'assassinio di Desiree ci ha mostrato duramente cosa significa ignorare l'abbandono e naturalmente di un quartiere così impoverito come quello di San Lorenzo, e impoverito di servizi, portato quindi a seguire la logica del profitto e della speculazione. La differenza nel nostro quartiere le fanno le esperienze di autogestione che con impegno e passione portiamo avanti, che mostrano e raccontano una socialità differente in cui violenza, sessismo e machismo vengono combattute collettivamente e a testa alta. Ripartiamo quindi da ciò che si è innescato un anno fa in termini di racconto mediatico, di analisi dei problemi e delle possibili soluzioni, e facciamolo però insieme nelle strade di San Lorenzo. Ci affideremo quindi a estratti di teste di scritti, scrittori, scrittrici, cantanti, artisti che con una forma d'altra e l'altra raccontano e narrano tante storie diverse che parlano della realtà in cui viviamo. Quindi ci saranno Bartolo Botta, le voci di Giovan Bartolo Botta, di Laura Garofali, Tamara Nierdoff e tante altre, con un accompagnamento musicale di sax e chitarra di Gigi D'Andrea. E poi ci sposteremo per il quartiere tutti insieme, scriveremo con fantasia e creatività le parole che ci hanno più coinvolto, appassionato di queste letture, su degli origami, su dei cartelloni, e lo lasceremo in giro lasciando una traccia in questo quartiere. Questo perché? Perché dopo, come accennavo all'inizio, quello che è successo appunto e sta succedendo al Cinema Palazzo, le continue provocazioni e minacce, poi sentiremo pure la compagna rispetto appunto se sta succedendo qualcosa di nuovo con l'occupazione delle case eccetera, quindi questo continuo tentativo di farci correre sull'emergenzialità dietro naturalmente ai loro attacchi, ci porta però inevitabilmente invece noi a voler dire cosa pensiamo, cosa vogliamo e come vorremmo appunto che quartieri come San Lorenzo, ma come tutta la città e anche naturalmente allargandosi a tutto l'ambiente, il mondo eccetera, debba essere vissuto con dei sinonimi naturalmente non solo di libertà, ma facendo chiarezza che vuol dire degrado, come viene usato parole del genere, perché naturalmente anche la violenza di genere viene poi ulteriormente strumentalizzata come una colpa rispetto alla donna, perché ha provocato oppure perché naturalmente non è stata abbastanza sottomessa e perché naturalmente ha fatto scattare la gelosia di tanti giganti buoni, no? Certo. Quindi ecco, quindi giocare sia con le parole ma con i contenuti che sono fondamentali.
E forse mi sembra anche importante riprendersi, come appunto dice un po' l'appello, le strade, le piazze, insomma questi discorsi, non farseli più solo al chiuso nei nostri spazi, ma anche saperli riproporre all'esterno, quindi anche con confronto con chi abita i nostri quartieri, insomma un po' più in generale. Mo parliamo di San Lorenzo, però potrebbe essere valido, come dicevi te, insomma, le minacce di sgombero
dovunque,
spazi
insomma
sociali, ma situazioni abitative sono un po' in tutta Roma, e anche dove non c'è lo sgombero, questa percezione dell'insicurezza sociale molto montata da giornali, dai mass media, da come ci raccontano la nostra città, diciamo, fa sì che la gente ha sempre più paura, si rinchiude sempre di più nelle case e vive l'altro, il vicino, al di là insomma di chi è, se italiano o non italiano, come il potenziale nemico o come il potenziale pericolo, no? Poi sappiamo, non è inutile ripeterlo, che buona parte delle violenze vengono in contesti molto più
familiari.
Familiari, non sono tante le strade, però è vero che è giusto anche riprendere parola, riprendere le strade, nel senso per superare anche queste sensazioni di paura che piano piano, no? Cioè, come, la sicurezza spesso viene installata come se fosse solo un comportamento delle donne o del giovane, anche l'adolescente, rispetto alle sostanze, senza pensare, ma questo apre tutt'altri scenari anche sulla modalità di uso, assunzione e conoscenza, per esempio parlando di sostanze, quanto poi il fatto che non se ne parli e si criminalizza indifferentemente per tutto non permette neanche di avere, come so, quella capacità di saper distinguere la pericolosità delle varie sostanze. Ma adesso non voglio entrare dentro questo merito, però insomma, come dire, se forse si educassero di più, insomma, anche dall'inizio della scuola, a sapere gli effetti di ogni sostanza, qualcuno sarebbe pure più cosciente quando stiamo in quella fase di mezzo, qual è il limite tra un uso e l'abuso, no?
Certo, ma infatti quando uno parla di corpo, della conoscenza del nostro corpo, no? Fondamentalmente proprio che corrisponde naturalmente non solo al fisico, ma complessivamente alle nostre emozioni, alle nostre reazioni, a quello che mettiamo nella nostra capoccia. È fondamentale pensare appunto di avere le informazioni giuste, perché effettivamente ogni nella vita qualsiasi cosa è una scelta, non capita a caso, no? Evidentemente certe cose ci sovrastano, certe volte si fanno scelte senza considerare cosa potrà succedere dopo, e questo è un classico dell'adolescente, no? Logicamente, lo sfidare il mondo, pensare di essere onnipotenti e di poter attraversare qualsiasi cosa, però avere anche conoscenza, no? Di determinate cose, come appunto sui contraccettivi, sul discorso naturalmente della propria sessualità, felicità, piacere, e quindi naturalmente automaticamente legandolo non solo al sesso, ma tutto quello che è la vita, no? Che è naturalmente anche l'utilizzo delle droghe, se intese naturalmente come ricerca del piacere o anche allontanamento come principio di realtà.
Questa, l'ipocrisia in questo caso ad esempio è quella di dire non ne parliamo perché sennò uno le usa, no? Non diamogli, invece è esattamente l'opposto.
Certo.
Lo stesso potrebbe essere quando parliamo
della sessualità.
Sulla sessualità, quando parliamo della violenza di genere, non certo. Se ne parla, no? Ipocriticamente, ad esempio, prima tu usavi il termine femminicidio, ad esempio a me non piace tanto questo termine, perché mi sembra quasi come se volesse mettere in una categoria la morte delle donne, cioè alla fine sono omicidi, perché parlare anche di femminicidio, forse sbaglio pure, però mi fa pensare che poi quando arrivano le sentenze sono sempre più basse, non perché credo alla giustizia penale eccetera, però c'è un modo dietro tutto questo, c'è anche tutte quelle giustificazioni sulla passione, la gelosia, la violenza, non ci aveva comportamenti adeguati eccetera, quindi come dire è inutile che ci inventiamo un modo diverso, bisogna essere forse meno ipocrita e non solo denunciare le donne, perché femminicidio mi sa un po' di quel termine che quanto ci piace vederci come vittime noi donne, no?
No, questo forse è una visione del tutto che io comprendo ma non condivido assolutamente. Il concetto di definirlo non omicidio ma femminicidio è proprio perché invece addietro la parola omicidio si nascondeva tutto quello che era appunto il concetto del possesso, della proprietà, del maschilismo, del patriarcato, che in fin dei conti se tu ammazzi uno per perché vuoi fare una rapina, non è la stessa cosa che ammazzi tua moglie perché t'ha mollato, oppure perché non ce la fa più di sopportare le tue botte, capito? Era un modo per identificare e finalmente far riconoscere a una società che, come dici tu, è molto ambigua, molto, molto falsa, molto ipocrita, che tende a nascondere, non certo a chiarire, che quelli erano omicidi, si chiamavano prima, ma diventavano dei femminicidi contro le donne, fatto dal patriarcato e dal capitalismo che è maschilista, insomma, che proprio non ci piove. Quindi il concetto non è un pensare che questo ci renda vittime, anzi, questo di fatto è un modo per chiarire in modo non ambiguo che quelle donne vengono ammazzate per un discorso naturalmente non di e non trovai una giustificazione che erano troppo innamorati oppure erano troppo gelosi, oppure c'è chi chiama pure il discorso del tradimento ancora, insomma, certo, vecchia maniera, eccetera eccetera, oppure della donna che provoca e via di seguito. Io mi sono fatta per esempio una ricerca per leggerli venerdì di alcune frasi che escono sui giornali ed è impressionante veramente l'ambiguità che ancora oggi, nonostante che si parli di femminicidio, nonostante che naturalmente la gente continui, gli uomini, specialmente come dici tu, in famiglia, e la percentuale sui mariti, non tanto gli, i non sposati, la maggioranza, il 33% dei femminicidi è tutto fatto dal marito e ex marito, insomma, quindi già riconosciuti come, come ruoli definiti.
Quindi il ruolo di contratto, sì, di possesso è ancora più
è
forte.
È ancora più forte perché l'hanno già determinato e, ed è stato riconosciuto anche dalle, dalle sacre chiese oppure dal comune, eccetera eccetera. Quindi in pratica effettivamente è un modo per evidenziare, no? Forse per imparare anche noi, no? Guarda quanto è difficile dire a volte tutti, diciamo sempre, aggiungere anche tutte, e adesso si prova a dire pure tutti, tu allargandolo naturalmente a quella che è una varietà di espressioni di genere, di sessualità. Quindi secondo me diciamo è faticoso, sì, ma bigna fallo.
Diciamo che sul linguaggio tanto c'è, siamo partiti col transfemminismo, pari a femminicidi, insomma dovremmo perderci le ore,
sì,
per ragionare.
Ma per esempio
su
sulle parole che dicevi te, a me anche la parola sicurezza oggi viene usata in modo molto ambiguo, certo, come decoro, capito? Quindi so quelle parole che uno deve essere contro il decoro e contro la loro sicurezza perché vogliamo la nostra libertà, certo, capito? Quante anche chiarimenti, no? Su tutte le parole che molto spesso...
Ma la stessa parola legalità, tante volte la legalità non corrisponde a giustizia, non corrisponde, insomma, voglio dire, ne potremmo dire 2000.
Chi più ne ha più ne metta,
è una questione di contesto, no? Quindi le parole poi le puoi usare in un verso e in un altro,
certo, comunque... però va chiarito come vengono usate, perché oggi come oggi non c'è chiarezza sulle parole. Per questo anche l'iniziativa di venerdì ha senso, perché dire appunto le strade libere, e invece le fanno, sapete lo slogan, le donne che l'attraversano, noi l'abbiamo trasformato, lo fanno le parole che ci attraversano, perché anche noi siamo attraversate dalle parole, ma la nostra esperienza, le nostre emozioni, il nostro anche essere donne, e non tutte violentate, ma essere donne complessivamente, ti possono permettere poi di dargli il giusto significato.
Manderei un brevissimo stacco musicale per passare poi all'Assemblea di Napoli e eventualmente provare questo collegamento. Bene, torniamo in voce sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Il nostro telefono è sempre il 49 17 50 per chi volesse intervenire. E passiamo al secondo, diciamo, secondo argomento di questa prima parte dello spazio. Oggi Mezzedes completamente, insomma, a parte qualche corrispondenza forse che ancora non usciamo, dedicato comunque alle donne dell'Assemblea di Napoli. Quindi dicevamo 19:20 a Napoli
all'asilo di via Giuseppe Maffei, e sabato inizia alle 9:30 e durerà per tutta la giornata con i tavoli che mo vi leggo, i tre tavoli che sono stati proposti, e il pomeriggio invece fino alle 19 ci sarà il momento assembleare. Domenica alle 9:30 fino alle 4 sempre appunto in assemblea. E vi leggo naturalmente anche perché così vi venisse un po' di voglia in più per scendere giù a Napoli, perché è fondamentale starci, è fondamentale condividere quelli che sono naturalmente non solo le discussioni ma anche poi le proposte concrete che devono essere messe in piedi, perché chiaramente nell'assemblea specialmente di domenica bisognerà naturalmente già evidenziare e prepararci per la manifestazione di novembre, che ormai è storica, non una di meno la fa da 4 anni e continuerà naturalmente a portarla a livello nazionale. Ma oltre a questo ci stanno tantissimi altri obiettivi che si sono già concretizzati in tutte le varie realtà, di non una di meno a livello nazionale, che continuano a moltiplicarsi, no? Perché da quelli che è stato ormai lo sviluppo in una di meno, va detto che si sta incicciando di una marea di altre città, e questo è fondamentale. Allora, tavolo 1. Il titolo del tavolo 1 è Libere, liberu dalla violenza ambientale, ecologica e ecologia e transfemminismo. Le mobilitazioni degli ultimi anni, femministe, transfemministe ed ecologiche e di difesa della terra, hanno ribaltato l'agenda politica. Quelle che fino a ieri erano state considerate appendici accessorie, oggi ci danno una prospettiva chiara sul rapporto tra capitalismo, patriarcato, estrattivismo e colonialismo, ribaltando quindi il paradigma essenzialista che vuole le donne legate alla terra e a chi le abita per il solo lavoro riproduttivo e di cura. Oggi crediamo sia fondamentale risignificare l'intersezione tra la questione ecologica e i femminismi per attaccare al cuore il patriarcato e il capitalismo. La lotta transfemminista ha bisogno di assumere come imprescindibile alleata la lotta contro la violenza ambientale, la lotta contro la violenza ambientale è transfemminista oppure non lo è. Crediamo inoltre che quella climatica sia ormai un'emergenza a livello globale, ma è ugualmente fondamentale ridare protagonismo alle lotte sui nostri territori, alle resistenze troppo spesso isolate e taciute, e vorremmo quindi concentrarsi su alcune questioni. Si scrive antropocene e si legge capitalocene, questo tanto per migliorare le parole, no? Svelare la natura mistificatoria del concetto di antropocene, che non può essere ridotta a una narrazione depoliticizzata in cui sembra che l'intera umanità imprima la stessa pressione del distruggere l'ecosistema. Il nostro pensiero e le nostre pratiche trasformative partono proprio dalla lettura dell'insostenibilità del capitalismo. Quindi qual è il ruolo delle donne, dei corpi degli animali e della terra nella riproduzione sociale, come spezziamo la catena di produzione, quali sono le alleanze possibili e come impostare la questione dei consumi. Il ciclo del profitto della produzione all'estrazione segnano in modo diverso alcuni corpi e alcuni territori, considerati solo come risorse da sfruttare, seguendo le linee tracciate dalla povertà, dal genere e dal colonialismo. E per questo la nostra lotta parte dai territori e assume una prospettiva transnazionale e allo stesso tempo antirazzista e transfemminista. Come costruire materialmente la trama che lega le lotte di difesa dei territori e i percorsi di resistenza dal sud Italia all'Amazzonia, proprio a partire dai percorsi di questa nuova soggettivazione politica. In questi anni di lotta nei comitati, anche attraverso la vulnerabilità dei nostri corpi davanti alla devastazione ambientale, abbiamo dovuto costruire con l'esperienza un discorso che lega i nostri corpi al territorio che ci circonda. Come sviluppare quindi un'idea per rideclinare il tema della salute, ma non in una prospettiva individuale ma collettiva, e come ribaltiamo il paradigma della bonifica come militarizzazione e piano di governo dei corpi, imponendo ancora una volta la nostra lotta per l'autodeterminazione. Quindi assumiamo però anche la lotta antispecista come questione politica di uscita appunto dell'antropocentrismo e di lotta al capitale, e quindi come rompere questa logica della centralità della natura umana, quali sono le pratiche, le contraddizioni dei movimenti e come è andato appunto lo sciopero generale del 29, che rapporti già abbiamo, come ci misureremo appunto naturalmente quello che c'è stato il 23 che ci sarà il 29 novembre nuovamente come sciopero
23,
sull'ambiente.
27?
No, 23 e 29 novembre qui almeno c'è scritto.
Ah.
Però non
no, il 23 novembre non è una manifestazione.
No, il 23 adesso c'è stato, quello che c'è stato era il 23
27.
Di... allora mi sbaglio io, era il 27, ok? Sì. Quello che deve essere, che deve arrivare è il 29.
Ah.
Ok, ci avete ragione, novembre. Quindi come possiamo e quali prospettive abbiamo per lavorarci e attraversarle? E questo è il tavolo numero uno. Il secondo invece è il titolo è autodeterminazione transfemminista contro la violenza di genere e dei generi. L'ondata di non di meno si spregiona come resistenza azione contro i molteplici aspetti della violenza di genere e dei generi. Oggi, dopo anni dall'inizio delle prime mobilitazioni, siamo ancora in guerra e siamo sotto l'attacco, naturalmente. Lo dicono i dati sui femminicidi, sugli omicidi di matrice transfobica, sulle violenze intrafamiliari, su quelle occasionali, a cui si aggiunge la violenza sui corpi e la loro autodeterminazione. Pensate alla 194, obiezione, violenza ostetrica, patologizzazione delle persone trans e non binarie, la violenza mediatica nelle istituzioni rispetto alla psichiatria e via di seguito. In questi anni abbiamo sviluppato un'analisi della violenza come strutturale e sistemica, politica e sociale. Abbiamo dedicato quindi molta energia a riconoscere gli strumenti che in tutto il mondo sono continuamente prodotti per resistere a tutto questo, partendo naturalmente dall'auto determinazione. Oggi pensiamo che sia il momento non solo di difenderci con ancora più potenza dai attacchi ai nostri corpi, alle nostre esistenze, ai nostri spazi. Pensate naturalmente alla chiusura di centri antiviolenza, case rifugio, case delle donne, consultori. Pensare, basta nominare Luce e Siesta, quello che sta succedendo, e anche la Casa Internazionale delle Donne. Ma di sferrare un'offensiva capace di mettere in circolo la nostra potenza sovversiva e che parta da l'agitazione permanente per rilanciare invece una rivolta transfemminista. Quindi la lotta contro il decreto Pelon non è archiviata, la storia di Luce Stiesa non è ancora scritta, le violenze prodotte dai tribunali e delle procure con il pass, no? Abbiamo visto questa di
Lilia Massari, le pratiche dalle nazioni
sì, ma che ha visto questo come si dice, sentenza del tribunale dei minori che leva appunto a questa compagna il figlio per darla a un padre violento. Quindi veramente ormai è entrato in tutti quanti con tutte le scarpe all'interno dei tribunali, e non è una patologia riconosciuta, non è una sindrome, certo, riconosciuta da un punto di vista medico. Ma anche il codice rosso continuano quindi a seminare disperazioni e sopraffazioni. situazioni. E quindi è importante l'inizio dei percorsi di transizione, passa ancora per procedure che sono patologizzanti, per non parlare del fatto che l'accesso ai trattamenti ormonali ormai è sempre più complesso. Quindi non pensiamo di fare un passo indietro e di non aspettare altre persone che vengono ammazzate e continui attacchi. Quindi ci domandiamo quali campagne, azioni, scioperi, mobilitazioni, boicottaggi e pratiche di lotta incisiva intendiamo portare avanti per liberarci della violenza patriarcale e della logica binaria. Come sprigioniamo la potenza sovversiva degli spazi transfemministi e creiamo però meccanismi di moltiplicazione, non solo di difesa di quelli che ci stanno. Come difendiamo i nostri spazi e come intessiamo solidarietà attive transterritoriali in grado di non lasciare solo alcun nodo, naturalmente, che debba affrontare attacchi. Il tavolo 3. E qui abbiamo chiuso. Sguardi intersezionali, strumenti e pratiche collettive transfemministe di lotta e di mutualismo. La prospettiva intersezionale è fondamentale nell'articolare la lotta femminista e transfemminista e disarticolare il nesso tra ristrutturazione capitalista e neoliberale e la violenza di e dei generi. Siamo convinti però e consapevoli che senza una lente che riveli l'intreccio tra classe, genere e razza non si possa sovvertire il sistema attuale, e quindi la lotta delle donne e delle soggettività LGBTQI+, che con una di meno abbiamo attraversato, ci mostrano come questa trama di oppressione si concretizzi nella razzializzazione e nell'annullamento delle nostre vite. Proponiamo che questo spazio metta al centro della riflessione, alla luce delle elaborazioni presenti nel piano, perché abbiamo un piano chiaramente, le questioni di classe e razza, riuscendo a riconoscere privilegi e bisogni per individuare pratiche di lotta capaci di garantire materialmente l'autonomia e l'autodeterminazione di cui parliamo. Quindi in che modo questa fase di organizzazione si articolano tutti quanti discorsi e i dispositivi e si combattono naturalmente contro la disoccupazione forzata, la precarietà, la flessibilità obbligata, eccetera. Che impatto ha sulle nostre vite la femminilizzazione del lavoro, nella privazione della ridistribuzione della ricchezza che produciamo, e in che modo ci riappropriamo dei nostri tempi, bisogni e desideri. Poi sul reddito di cittadinanza introdotto dal precedente governo e cosa intendiamo invece noi per salario garantito. Differente e quindi come discorso universale, inclusivo e non razzista e familista. Di quali strumenti ci dotiamo per arrivare al reddito che noi definiamo di autodeterminazione, incondizionato e universale e quindi slegato dalle prestazioni lavorative, dalla cittadinanza e dalle condizioni di soggiorno. E come naturalmente sfuggire e mettere al centro un discorso di welfare accessibile e gratuito per tutte, tutti e tutto, e come costruiamo mutualismo. Poi che cosa possiamo fare rispetto alle esclusioni, la ghettizzazione, le tensioni e il razzismo istituzionalizzato che criminalizzano le soggettività migranti, trans e non conformi. E quindi partendo dal riconoscimento di tutte le soggettività. E poi abbiamo più volte, qui è l'ultima domanda che ci poniamo, messo al centro del mutualismo e la solidarietà fuori e dentro i posti di lavoro, con ritorsioni, ricatti, molestie, discriminazioni e per la fuoriuscita dalla violenza di ogni genere. Attraverso lo sciopero inteso come processo, il movimento di Luna di Meno è stata capace di connettere ambiti che lo sciopero classico lascia separati e incapaci di comunicare. Come fortifichiamo quindi le nostre relazioni e tessiamo reti capaci di renderci ancora più temibile questa nostra marea? E quindi questi i tre temi belli pesanti, ma sicuramente con tante domande,
quindi diciamo tanto da discutere. E non è raggiungibile la compagna per ulteriore collegamento, ma mi pare che insomma hai dato abbastanza un quadro di quella che sarà l'assemblea di Napoli. Abbiamo detto tutto, ti chiederei un riassunto dei due appuntamenti. E un'altra cosa, c'è anche un altro appuntamento comunque prima di Napoli qui a Roma, no? giovedì c'è l'assemblea
di non una di meno Roma. Chiaramente a Lucia,
e sì, quindi iniziamo domani.
Allora giovedì a Lucia, che dovrebbe partire prima del solito perché si pensava che fosse possibile incontrare anche donne che vengono da altri paesi eccetera, e quindi avere e sentire le loro esperienze, naturalmente sia di lotta sia rispetto all'ambiente, alla questione della difesa proprio dell'ambiente, del loro spazio eccetera eccetera. Quindi parte giovedì a Lucia alle 18 e poi si parlerà dell'Assemblea di Napoli. Venerdì alle 18 invece a l'incrocio qua davanti al Tibur, no? Piazza dell'Immacolata, diciamo, insomma, quindi abbastanza semplice da arrivarci per tutti, per fare naturalmente, partendo da quello che è stato appunto la tragedia, l'assassinio, il femminicidio di Desirée un anno fa appunto qui a San Lorenzo, per attraversare appunto la città con le parole e con per garantirci naturalmente le nostre libertà attraverso una nuova capacità di coinvolgimento, e per vivere naturalmente questo quartiere come tutta la nostra città in un modo completamente diverso, e quindi anche in relazione a quella che è stata la provocazione di ieri al Cinema Palazzo. E infine sabato e domenica asilo via Giuseppe Maffei in Napoli,
quindi si
dalle
viaggia
9
un po'
e mezza,
più distante
dalle 9:30 fino a domenica alle 4 c'è l'Assemblea Nazionale di non una di meno.
Sì. Bene, io penso che abbiamo detto tutto, magari cioè, sarà importante risentirci per farci raccontare
sul dopo.
Sul dopo.
Certo.
E tenere aperto questo spazio di riflessione, magari anche comune, anche con chi ascolta questa radio, certo, sia sui linguaggi, ma sia sulle pratiche di lotta, no? Sui tanti spazi, perché parlavi prima dei spazi sicuramente autogestiti delle donne, ma pensiamo anche a quanti consultori, quanti spazi tra virgolette istituzionali conquistate dalle donne negli anni passati, anche lì con le lotte, e che adesso stanno chiudendo pure quello.
Sì, ma che hanno già chiuso purtroppo, sì, capito? Molti si sono già ridotti, però ecco, al limite io mi lascerei con la proposta effettivamente di partecipare anche a quella di venerdì alle 6, per trovare e quindi andare sempre più a profondo, approfondire le parole, no? Che vogliamo usare proprio per dire quello che stiamo dicendo, no? Forse a volte usandone anche troppe, a volte bastano poche parole, no? Per puntare l'obiettivo e far pensare un adolescente, poter aiutare una mamma a parlare col bambino piccolo, un vecchietto a ricordare eccetera eccetera. Quindi questo sforzo è uno sforzo collettivo e dobbiamo inventarlo, poi noi con la radio diventa uno strumento inevitabile
ed importante. Grazie.